Qui i fatti che sono loro contestati nel capo di imputazione hanno una contestazione che riguarda un vero e proprio concorso materiale nel reato che gli è stato attribuito. Diceva ancora, come si sono difesi, come hanno ritenuto di difendersi? Hanno ritenuto di fatto di non difendersi, hanno negato, cioè perlomeno si sono riconosciuti entrambi nelle foto che non li ritraggono in atteggiamenti aggressivi e violenti, e hanno rifiutato di fatto di fornire qualunque spiegazione in ordine alla loro presenza e al loro agire il giorno 20 a Genova. Io direi che questi due soggetti sono pacificamente riconducibili a quelli che in maniera giornalistica sono stati chiamati Black Bloc, sono appartenenti al blocco nero, sono soggetti che, come abbiamo visto, hanno agito con una particolare determinazione durante la giornata del 20 e che hanno coagulato intorno a sé tutto l'agire di un gruppo che condivideva con loro i fini di questa azione. Sulle responsabilità chiuderemo poi, però riteniamo che le imputazioni che sono state loro mosse siano state ampiamente, gli elementi di prova siano ampiamente documentati e provati. Veniamo ora a trattare di un altro dei soggetti che l'accusa ritiene pacificamente riconducibile al cosiddetto blocco nero. Veniamo a trattare in particolare di Funaro Alberto. Anche qui, perché uno dei principali problemi di questo procedimento era quella che fosse certa l'identificazione dei soggetti che sono stati chiamati a rispondere degli atti di devastazione e saccheggio con i soggetti che in vario modo vengono ripresi nella documentazione che è stata prodotta. Anche qui, a parere dell'accusa, e nonostante la difesa abbia di fatto depositato una consulenza tecnica che aveva già depositato nel corso del procedimento davanti a riesame, nonostante l'accusa sostenga che non si tratti di Funaro Alberto in ordine al soggetto a cui vengono attribuiti i fatti di devastazione che adesso andiamo ad esaminare, ma l'accusa ritiene che la prova che si tratti di quel soggetto sia assolutamente pacifica, che risulti dalla consulenza che ha depositato il pubblico ministero, ma non solo, venga supportata da ulteriori elementi che andrò in breve ad elencare. Allora, come si è identificato chi è Funaro Alberto? Funaro Alberto è un soggetto che si presenta nel cartellino segnaletico, lo vediamo con i capelli corti, per non dire quasi rasati, ma con delle particolari fisionomici che invece poi serviranno a identificarlo a prescindere dal fatto che abbia o meno i capelli lunghi, in tenuta rasta o meno, perché i capelli sono una delle cose che più si possono modificare. Questo è il cartellino segnaletico di Funaro Alberto. Nel corso delle manifestazioni risultava avere invece capelli lunghi annodati a treccia, appunto tipo rasta, e risultava indossare una maglietta a maniche corte di colore nero con effigiato un volto bianco nella parte anteriore, una giacca tipo tuta di colore nero che porterà sempre annodata alla vita, pantaloni scuri, scarponcini scuri e ulteriori particolari che consentono di affermare con certezza che si tratti dell'imputato. Aveva anche tre braccialetti metallici sul polso destro e in quei giorni avrà anche dei tatuaggi che serviranno al suo riconoscimento, ma su questo ritorneremo. E in quei giorni questo soggetto che l'accusa identifica per Funaro Alberto si muove il giorno 20 con uno scudo, lo abbiamo già visto in precedenza, che ha uno scudo che è di colore azzurro con sopra in bianco il logo della casa automobilistica Chrysler, su quale è riportato, fatto con nastro adesivo rosso, ecco, si vede molto bene in questa immagine, una A che è la A di anarchia. possibilità che questo era il soggetto individuato nel corso delle devastazioni. Lo vediamo qui, l'abbiamo anche già visto, mentre adesso poi torneremo e ci soffermeremo sui particolari. In particolare, ecco, lo scudo che già si vedeva chiaramente prima, si vede con ancora più chiarezza adesso. La possibilità di ricondurre alla persona di Funaro emerge in particolare dal confronto che si è fatto tra la foto numero 2 e le foto 20 e 21. A questo proposito sono state delegate al Gabinetto regionale di Polizia Scientifica due relazioni, due consulenze di comparazione fisionomica, una il 16 aprile del 2002, l'altra il 9 luglio del 2003, e nei termini e nei modi in cui sono stati illustrati in udienza le valenze di questo giudizio di compatibilità, e queste foto sono state riconosciute compatibili con le fattezze di Funaro Alberto, e sono stati richiamati in particolare particolari fisionomici facciali simili, la morfologia e la linea di inserzione dei capelli, la struttura della fronte, le sopracciglia, la morfologia degli occhi, la morfologia del naso, in particolare il naso di Funaro, la distanza naso-labiale, e tutta una serie di ulteriori, sono stati presi in esame tutta una serie di ulteriori contrassegni particolari che riconducono per una compatibilità tra le foto del Funaro, la foto segnaletica e le foto del soggetto che viene accusato di devastazione e saccheggio. Come ho già detto, la consulenza tecnica della difesa contesta i risultati della consulenza tecnica dell'accusa, e fin qui nulla di male. Il problema è che l'accusa, oltre alle consulenze tecniche, porta tutta una serie di ulteriori elementi che riconducono senza possibilità di dubbio alla persona dell'imputato. Intanto è stata riscontrata la presenza sul braccio sinistro del manifestante, che è stato individuato nel materiale foto-video, un particolare tatuaggio. E sul punto, ecco, questo è il tatuaggio, si richiamano, ma vi ritorneremo, questo è il tatuaggio fotografato, perché il pubblico ministero delegava poi la polizia giudiziaria a rilievo di questo tatuaggio, ma le foto che riprendono questo soggetto tatuato nel corso degli scontri sono le foto 18 e 23, che sono state appunto comparate con questa che era la foto numero 4. Quindi un ulteriore elemento che conduce alla persona del Funaro. Ma la presenza e ulteriore elemento rafforzativo è la certezza della presenza di Funaro Alberto a Genova nel corso delle manifestazioni contro il vertice G8. C'è una particolarità: Funaro faceva all'epoca di fatto il portalettere, e in quei giorni lo faceva a Brescia. In quei giorni aveva chiesto all'ente datore di lavoro, alle Poste appunto, un permesso proprio per i giorni che andavano dal 19 al 21 di luglio. Sta di fatto poi che a seguito della comparsa di immagini relative alle devastazioni e alle violenze accadute durante il G8, compare su un giornale che viene letto a Brescia, città dove il Funaro faceva il portaleggere, lettere, una fotografia, vedremo quale, questa in particolare, in cui molti cittadini ritengono di riconoscere il loro portalettere. Il Funaro, che incominciano a chiamare la polizia postale dicendo di avere riconosciuto in questo soggetto appunto il loro postino. Dicevo, è altrettanto significativo il fatto che, al di là di aver chiesto i giorni di permesso proprio nei giorni del controvertice, abbia poi protratto la propria assenza dal servizio, confidando a personale delle Poste, mi riferisco in particolare a Mioli Cristina, che era la responsabile dell'ufficio risorse umano, che è stata sentita nel dibattimento all'udienza del 31 maggio 2005, aveva di fatto confidato di essere stato riconosciuto in una fotografia che, come ho già detto, era stata pubblicata da organi di stampa locale, il giornale di Brescia e la Padania, che lo effigiava mentre stava compiendo un atto di danneggiamento nel corso appunto delle manifestazioni genovesi. Pare anche che il Funaro si fosse lasciato andare ad un commento dicendo "io non c'entro", quindi oltre. Sta di fatto che non era ritornato al lavoro. E richiamo la deposizione della Mioli sul punto perché ci fornisce ulteriori dati, quali quello ci conferma la donna che il Funaro si vestiva sempre di nero, portava gli anfibi e aveva sia dei braccialetti ad anello, che sono quelli che sono stati fotografati a questo soggetto nel corso delle manifestazioni, sia un tatuaggio che, guarda caso, anche questo è stato di fatto fotografato sul soggetto Funaro. La donna poi riconosce nelle foto che gli vengono mostrate con assoluta certezza la persona del Funaro. In ordine però al riconoscimento del Funaro, quindi un ulteriore dato di certezza in ordine alla coincidenza del soggetto ripreso nelle foto delle devastazioni di quei giorni, il soggetto che qui è chiamato a rispondere, ci viene anche due poliziotti, in particolare dall'assistente Aldo Passaseo e dall'ispettore Abate Michele, che prestavano servizio alla Digos di Brescia. In particolare l'ispettore Abate riferiva che dopo aver visto la foto questa, la foto numero 23, su vari giornali locali, aveva a lungo riflettuto su dove avesse potuto vedere un soggetto così somigliante a quello della foto. Poi si ricordava di aver avuto a che fare con il portalettere Funaro perché la Digos di Brescia qualche tempo prima se ne era dovuto occupare e lo aveva di fatto controllato quando c'era stato un incontro presso un centro sociale autogestito di Brescia, al magazzino 47, che guarda caso aveva avuto ad oggetto proprio la globalizzazione con riferimento al G8 che si sarebbe tenuto a Genova. E sia l'ispettore Abate che l'ispettore Passaseo riconoscevano nelle foto che gli venivano mostrate il Funaro. Quindi direi che sulla base di questi complessivi elementi, a cui se ne aggiunge un altro perché ancora significativa la circostanza che nello stesso periodo, cioè nelle giornate del controvertice delle manifestazioni contro il G8, il 20 e il 21 luglio, come l'imputato avesse usufruito di un permesso anche tale Angrisani Sabrina, presso la cui abitazione risultava domiciliato il Funaro. Anche su questo punto ha deposto il teste Abate all'udienza del 14 giugno del 2005. Da tenere presente che Funaro Funaro non ha mai ritenuto di rispondere ad alcun interrogatorio, si è rifiutato di rispondere davanti al GIP, davanti al pubblico ministero e non ha ritenuto neanche di presentarsi a rendere esame nel corso del presente dibattimento. Venendo ora all'esame nel dettaglio delle foto allora veniamo nel dettaglio. Una volta verificata la corrispondenza del soggetto coinvolto nelle devastazioni e del soggetto che qui è chiamato a risponderne, vediamo dove compare il Funaro Alberto in ordine alle manifestazioni del G8. Qui siamo in corso Buenos Aires, nella prima mattinata del giorno 20, sono le 11:40:58, questa è la telecamera Savonarola che ci fornisce il dato, quindi un dato assolutamente certo. Come ho detto, noi riconduciamo la presenza del Funaro alle devastazioni poste in essere dagli attivisti anarchici del blocco nero, e questo perché, come abbiamo anche già visto, già anticipato, si muove in maniera assolutamente organica con il resto del gruppo, in piena assonanza e comunione di intenti, che sono quelli di devastare beni pubblici e privati. Come dicevo, ecco, Funaro si vede di schiena, quello che ci aiuta a riconoscerlo sono i capelli, lunghi capelli rasta di cui abbiamo detto. Questo proprio per segnare il, anche se poi la visione non è, ma successivamente si identificherà ancora meglio, per segnare quello che è l'orario di comparizione, se così si può dire, nell'ambito del corteo degli appartenenti al blocco nero di Funaro Alberto il giorno 20. Il transito è quello che da Corso Buenos Aires vede il proseguire di queste persone verso Piazza Paolo Dannovi, dove sappiamo che è iniziata la devastazione, il fatto di devastazione posti in essere da appartenenti al blocco nero. Ecco, la presenza di Funaro in Piazza Paolo Dannovi alle 11.40 è decisamente comprovata da questa immagine. Vediamo lo scudo di cui facevamo riferimento prima, e vediamo il Funaro Alberto qui raffigurato. Questo è quanto in questo contesto e in questo orario sta accadendo in Piazza Paolo Dannovi. Lo abbiamo ampiamente sottolineato nel corso dell'esposizione introduttiva. Vediamo i vari soggetti che stanno provvedendo a distruggere, a divellere quello che è la pavimentazione, e tra questi soggetti sullo sfondo può vedere lo scudo di Funaro Alberto, e quindi necessariamente la presenza della sua persona. Ecco infatti Funaro Alberto che viene colto proprio nell'atto di procurarsi armi improprie per poi procedere nella giornata. Direi che in queste fotografie, a proposito dell'identificazione somatica, sono di tutta evidenza. Qui è proprio Funaro che sta procurandosi, come dicevo, le armi. Questa è la prosecuzione della devastazione di Piazza Paolo Dannovi, e vediamo che il Funaro è ben evidenziato in questa foto, che ricordo sono le foto che ha consegnato e che sono state riversate al Dipartimento, il teste Dagnino, che è uno dei testimoni che si sono a lungo soffermati su quanto accaduto nel dettaglio la mattina del 20 in piazza Paolo Dannovi. Queste sono sempre le immagini della devastazione. Qui il Funaro si dedica ad altro, nel senso che sta partecipando al far cadere un palo con relativo segnale. Ecco il Funaro attivo in questo verso, ecco qui il palo che è stato divelto. Ecco sempre Funaro. E si può cogliere in questa immagine, anche se di fatto c'è l'ombra del sole, in questa immagine si può cogliere l'esistenza di quel tatuaggio che l'accusa ritiene quindi un ulteriore elemento che riconduce questo soggetto alla persona del Funaro. Siamo alle 12, sempre questa è la Savonarola, alle 12.28, lo potete vedere in sovraimpressione, Funaro, dopo aver compiuto quello che abbiamo visto, lascia Piazza Paolo Dannovi e si sposta in Corso Buenos Aires. Sì, le 12.00.28, importante, vediamo che Funaro insieme ad altri partecipanti al blocco nero, riconosciamo lo scudo, si sposta da Piazza Paolo Dannovi alle 12.18.35, raggiunge l'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino. siamo davanti all'agenzia FIRPO, che sappiamo essere posizionata nello stesso contesto spaziale dell'agenzia 7 del credito italiano, che di fatto contestualmente viene devastata dal blocco nero. Questa è la foto numero 23, quella che ha portato al riconoscimento, la foto che è finita sui giornali, al riconoscimento del Furnaro mentre sta compiendo l'atto che tutti possiamo percepire, non c'è bisogno di sottolineare che cosa sta facendo. Questo è appunto Furnaro Alberto. Non so se avete potuto notare la presenza dei braccialetti, che sono un altro degli elementi che consentono, che hanno consentito al pubblico ministero la sicura identificazione del soggetto. È importante, proprio per sottolineare la contestualità delle devastazioni del blocco nero e ricondurre quindi la presenza del Funaro a questo gruppo, è importante sottolineare i tempi in cui avviene la devastazione dell'agenzia che si trova di fronte e il tempo in cui avviene la devastazione della agenzia FIRPO. C'è tutta una sequenza che ci viene, su cui ritornerò proprio per precisare, che ci consente di capire esattamente quando si è proceduto alla devastazione della vetrina dell'agenzia FIRPO. Il materiale che ci consente nel dettaglio questa ricostruzione temporale, la ricostruzione spaziale di tutta evidenza, sono il reperto 57A, il reperto 182 e il reperto 150.1. Dall'insieme di questi reperti si possono stabilire con esattezza questi tempi. Sappiamo che Funaro Alberto è presente all'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino alle 12:18 e 29. La devastazione, lo vediamo con lo scudo in questa immagine che è appunto 12:18 e 35, poco più avanti. La devastazione, ritornerò nel dettaglio, delle vetrine dell'agenzia immobiliare FIRPO avviene con certezza tra le 12:19:02, non prima, e le 12:21 e 17. La vetrina che è rappresentata dalla foto numero 23, questa, la vetrina che Funaro danneggia è la stessa vetrina che viene danneggiata e rappresentata da un altro reperto, e mi riferisco al reperto 90 G8012. Dico che è la stessa vetrina perché si riconosce la scritta con vernice rossa sulla sinistra e anche per l'asta nera diagonale dietro la vetrata e per la macchia scura a destra sul muro. Dico questo perché l'agenzia FIRPO è dotata di più vetrine, alcune su Corso Buenos Aires, altre su Corso Torino, che all'apparenza sembrano tutte uguali, quindi è difficile riuscire a distinguere a prima vista di quale vetrina si tratta. Si tratta, possiamo dirlo con certezza, della terza vetrina, quella dell'agenzia immobiliare FIRPO, che è presente su Corso Torino, quella più verso mare. Quello che, come vi ho già detto, i reperti che ci consentono di affermare con certezza quanto abbiamo ora affermato sono i reperti che vi ho orora indicato, il 57A, il 182 e il 150.1. Con riferimento al 57A, che è il reperto che sappiamo, che è la telecamera Savonarola, che è il reperto che sappiamo avere i tempi certi, possiamo dire che alle 11:58 e 43 la telecamera inquadra le vetrine dell'agenzia immobiliare FIRPO che sono assolutamente intatte. Le inquadra anche alle 12:15:09. È il clip 70 sempre della telecamera Savonarola, e alle 12:15:09 queste vetrine sono sempre intatte. Sappiamo che alle 12:18 e 29 Funaro fa registrare la sua presenza all'incrocio tra Corso Torino e Corso Buenos Aires. Alle 12:19 e 02 vengono nuovamente inquadrate dalla Savonarola le vetrine dell'agenzia immobiliare FIRPO, sia posizionate su Corso Buenos Aires che posizionate su Corso Torino, e queste vetrine sono ancora intatte. Le vetrine le troveremo danneggiate 2 minuti circa successivamente dopo, e cioè alle 12:21:40, quando verrà nuovamente inquadrata l'agenzia immobiliare Firpo e potranno notarsi che le vetrine su Corso Torino sono di fatto ormai danneggiate. Quindi questi sono i tempi, e i tempi sono assolutamente contestuali ai tempi che vi ho già in precedente segnalati e riguardano la contestuale devastazione dell'agenzia numero 7 del credito italiano. E necessariamente ovviamente compatibili con gli spostamenti di Funaro Alberto. E proprio seguendo questi spostamenti, che altri non sono che gli spostamenti di fatto del blocco nero, possiamo verificare che dopo aver posto queste pesanti devastazioni che fino adesso vi abbiamo mostrato, il gruppo e Funaro connessi di fatto si spostano e raggiungono la zona di Piazza Tommaseo. Abbiamo visto prima che cosa accadeva in quel momento in Piazza Tommaseo, e si spostano su Piazza Tommaseo attraverso via Montevideo e via Tolemaide. E di fatto, al seguito dei tamburini, vediamo comparire tra le 12:50 e le 12:55 circa in Piazza Tommaseo il nostro imputato Funaro. Le foto che lo ritraggono sono le foto che vanno dalla 27 alla 31 del CD che lo riguarda. Funaro, l'ho già segnalato, è questo soggetto che ha con sé lo scudo. E alle 13:10 circa Funaro sta transitando, come evidente, in via Montevideo. E lo vediamo che alle ore 13:10 è davanti al Six Rent, contestualmente alle devastazioni dei locali poste in essere, lo abbiamo già visto osservando le posizioni di Cugnaschi e Vecchi, dagli appartenenti al blocco nero. Sul punto richiamiamo le foto che vanno dalla 32 alla 35. Che cosa è accaduto al Six Rand lo abbiamo già visto, questi sono i danni che sono stati procurati, e vediamo qui Funaro che si sta avvicinando alla Fiat Brava, che abbiamo già visto come verrà danneggiata e come successivamente verrà data alle fiamme. Notiamo Funaro davanti alla Fiat Brava, è assolutamente identificabile in virtù dello scudo. Possiamo notare che apre la portiera della Fiat Brava, quindi offre la sua partecipazione materiale alla devastazione della stessa, con la possibilità di incendiarla. Questa è la foto che abbiamo visto prima, vediamo il numero 1 e vediamo Funaro Alberto dall'altro lato che sta aprendo la porta della macchina. Qui siamo già in una fase successiva, la fase che ho evidenziato in precedenza, la fase che ho già precedentemente evidenziato, quando il blocco, una volta incendiata la Fiat Brava, si sposta lungo la via Tolemaide per raggiungere il sottopasso che da Corso Torino consentirà al gruppo di transitare al di là per Corso Sardegna e proseguire nella fase di devastazione. Funaro è questo soggetto indicato dalla freccia in mezzo al gruppo dei neri, lo si riconosce dai capelli rasta, ha anche un fazzoletto nero sulla bocca e ha con sé lo scudo. L'orario è quello già in precedenza evidenziato, sono le 13:30 alle 13:40 circa. Questa è un'altra delle vetture che si trovano lungo il percorso di via Tolemaide che verrà danneggiata. Funaro Alberto è questo soggetto, l'abbiamo visto prima, si riconosce lo scudo, lo vediamo ora di spalle, ecco lo scudo e la capigliatura già segnalata. Come dicevo, questo è il gruppo del blocco nero che, seguendo i tamburini, si porta nei pressi del sottopasso. Funaro lo si riconosce sempre presente nel gruppo, sempre in virtù del possesso dello scudo di cui si diceva. Queste sono le barricate che abbiamo evidenziato prima, sono evidenziati i soggetti del gruppo Cugnaschi, il soggetto B in particolare, ma viene evidenziato, sempre grazie allo scudo turchese, con la A rossa, anche la presenza in questo gruppo, da notare che questo gruppo non è lì in atteggiamento passivo, ma di fatto sta formando barricate per impedire l'intervento delle forze dell'ordine e agevolare così al gruppo l'attività di devastazione e saccheggio. Di nuovo siamo in corso Sardegna, ecco la presenza di Funaro segnalata all'interno dal gruppo, sempre dallo scudo azzurro.